Ciao a tutti, eccoci qui per il dopo GP della prova numero 13 di questo campionato 2014 con gli ospiti di sempre. Davanti a me Giovanni Zamani. Ciao Giovanni,
Ciao
il
Nico, ciao a
nostro
tutti.
inviato sulle piste, e di fianco a me l'ingegnere Giulio Bernardelli. Ciao Giulio,
Ciao Nico,
di
ciao a tutti.
InMotion Group. E qui siamo a raccontare una domenica speciale, perché il trionfo attesissimo di Valentino Rossi è arrivato nello stesso giorno in cui Ducati si avvicina di più alla concorrenza, il giorno dopo all'annuncio del rientro anticipato di Aprilia nel mondo dei GP, anzi proprio nella massima cilindrata, nel giorno in cui a Mandello 10.000 appassionati si trovano per il raduno di un altro marchio storico italiano che è la Moto Guzzi, e una settimana dopo il trionfo di Cairoli, ottavo nel motocross. Insomma, possiamo credere in noi stessi, lo sport italiano e l'industria italiana valgono molto. Noi di tecnica parleremo tantissimo questa volta, perché dietro a queste imprese così particolari di Misano c'è tanta tecnica. E partiamo con le curiosità tecniche di voi lettori. Ci sono due domande per te, Giulio, che sono piuttosto interessanti. La prima, c'è MR66 che si domanda se dietro alla bella impresa di Rossi, qui e alla bella corsa in Qatar, c'è un discorso di consumo, cioè lui chiede, non è che Rossi, più alto e pesante degli altri, soltanto su certe piste particolari è libero di esprimersi? Cosa dici sinteticamente?
No, nel senso che il sistema di gestione del consumo entra sostanzialmente nell'ultimo quarto di gara e quindi ha giochi praticamente già fatti. Di fatto Valentino potrebbe essere in svantaggio, ma sostanzialmente solo rispetto a Pedrosa, ma perché Pedrosa è nettamente più leggero di tutti gli altri.
E poi c'è un'altra curiosità, che è quella doppia di Dagara e di Matteo. Tutti e due si interrogano sulla curiosa caduta di Marquez, uno degli elementi chiave di questa corsa. E tutti e due si stupiscono del fatto che la Honda abbia scivolato pochissimo, la curva era lenta, però sembra quasi che l'elettronica abbia rallentato la moto quando ha perso grip. È possibile?
No, io direi di no. È un caso che la moto sia caduta e ha strisciato pesantemente sull'asfalto, anche se la curva effettivamente era abbastanza lenta, ecco, quindi la velocità era già ridotta. E casomai c'è la dinamica, cioè il motivo per cui è caduto Marquez, che magari lo spieghiamo dopo.
Naturalmente, c'è tanto da raccontare. Giovanni, intanto tu, questa caduta di Marquez ti ha sorpreso o in qualche modo, vedendolo in difficoltà rispetto, per esempio, anche soltanto al warm-up, si è vista una bella differenza, no? Era un po' nell'aria.
Sì, mi è sembrato che lui volesse forzare più di quanto gli consentisse la moto fin dai primi giri. Poi in realtà lui ha dichiarato che invece riusciva a tenere, che ha rischiato soltanto il secondo, il terzo, quarto giro, ha detto specificatamente, per prima superare Lorenzo, insomma, poi per tenere il ritmo di Valentino. Però dice in quel momento lì io non stavo forzando, anzi facevo un po' come a Silverstone, stavo controllando.
Ma tu
Poi,
non ci hai creduto.
ma io non ci credo tanto, non ci ho creduto tanto anche perché, voglio dire, l'abbiamo visto nelle fasi del sorpasso contro sorpasso con Valentino, lì amministrava poco. E poi comunque era da sabato mattina, togliamo il venerdì che pioveva, comunque era da sabato mattina che era più in difficoltà del solito. Mi hanno detto lui soffre di più degli altri quando ci sono le buche perché tiene degli assetti molto rigidi, non so se l'ingegnere può confermare questa tesi, e quindi lì era un po' più in difficoltà, però certo che da questo è il lato negativo. Da una parte però è bello vedere lui, è vero che c'aveva quasi 100 punti di vantaggio, può permettersi di rischiare,
Però
però che ci prova, anche se la moto è, secondo me, evidentemente in questo caso
e dopo vedremo
in
perché
difficoltà,
svantaggiata.
svantaggiata, è bello, sicuramente è bello.
Rimane il fatto, insomma, che la vittoria di Valentino è da noi giudicata una vittoria autentica, conquistata a pieno merito, bellissima.
Una vittoria di forza.
Una vittoria di forza, e c'è tanto da dire, ma noi partiamo da lui, dall'audio, dalle parole di Valentino dopo il successo.
Riuscire a rivincere a Misano una gara molto simile contro Jorge, sempre con 2 secondi di vantaggio, così come 5 anni fa. E è bello perché durante questi 5 anni sono passato attraverso tanti momenti difficili, stagioni difficilissime con la Ducati, delusioni, anche infortuni, quindi dolore, eccetera. Però essere ritornato qui è bello, è come una scommessa vinta perché io ci ho sempre creduto che potesse risuccedere. e oggi è risuccesso, e poi questa è una vittoria vera al 100%, che ci siamo arrivati step by step, siamo stati forti, e avevo già fatto 4 volte secondo dietro Marquez, quindi diciamo è meno una sorpresa rispetto a Assen dell'anno scorso. L'obiettivo che, per cui io sono qua e ho firmato altri 2 anni, è cercare di vincere il mondiale, ma penso che quelli davanti, cioè un pilota pensa di poter vincere il mondiale anche se è più indietro, quindi guai se non ci fosse quell'obiettivo lì, perché se dovessi venire qui per fare dei podi magari preferirei rimanere a casa. È difficile soprattutto con Marquez, è difficile con tutti loro, però il mio più grande obiettivo sarebbe rimanere vincente fino alla fine della mia carriera, o comunque in grado di lottare per la vittoria e di poter partire con la possibilità di vincere le gare fino a quando smetto.
Una curiosità, partiamo da qui, c'è tanto da dire. Anche voi lettori credevate nella possibilità di Valentino di vincere, tant'è che chiedo alla regia di mandare il sondaggio che avevamo fatto, chi vincerà il Gran Premio di San Marino. Per la prima volta il favorito, il vostro favorito era Valentino, con quasi 35% davanti a Marquez. Insomma, questa vittoria era nell'aria, sorprendente, a 18 anni dalla prima sua vittoria di carriera. Io da Giulio Bernardelle però voglio subito sapere, ecco, qual è la ragione per cui per la prima volta quest'anno Yamaha aveva un certo vantaggio. Poi parleremo di un aspetto molto particolare che avete scoperto qui, ma in linea di massima tu fin dalle prove hai parlato di una grip meccanico superiore.
Sì, è una pista molto particolare Misano, una pista dove si va forte se la moto ha una grande percorrenza di curva, le linee sono praticamente uniche per tutti, soprattutto con le MotoGP, quindi non c'è niente da inventare, diciamo, a livello di traiettoria. Si vince se la moto va molto forte in curva, fa molta percorrenza, e se dalle curve lente poi si esce con una grande accelerazione, e quindi ci vuole un grande grip, ecco. La Yamaha, come abbiamo detto per tutto l'anno, è una moto che sviluppa molto grip a livello meccanico. Misano non ha un asfalto tra i più dotati dal punto di vista del grip, era piovuto fino a venerdì mattina praticamente, no, e quindi la pista, e poi la pista è andata gommandosi con un giorno di ritardo, diciamo, rispetto a quello che di solito capita, e la Yamaha ha trovato il setting giusto, perché si è visto che vinceva proprio anche nei punti che per tutta la stagione sono stati a favore della Honda, soprattutto l'accelerazione della curva lente.
Ecco, questo è un dato che ha sottolineato Marquez, dice: io non so spiegare perché loro avessero vantaggio in accelerazione, che è uno dei nostri punti forti.
Perché non ascolta abbastanza Giulio.
Questo è vero, devi vedere molto punti T.
Ma perché sostanzialmente la Honda probabilmente per risolvere i problemi di grip in accelerazione ha anche fatto un settaggio rispetto alla Yamaha, sarà impossibile verificarlo, comunque da quello che si è visto aveva un settaggio del cambio prima, seconda, terza probabilmente più corto rispetto alla Honda, e quindi il vantaggio dell'accelerazione soprattutto nelle prime due marce si vedeva, era molto evidente. Questo è consentito alla Yamaha perché logicamente la Yamaha, sviluppando appunto sto livello di grip maggiore, può permettersi di accelerare con delle marce più corte.
Un'altra cosa che mi ha decisamente colpito, come a tutti credo, è la velocità con cui poteva impostare curvone Valentino, che almeno 20 km di differenza
è sempre stata la dote della Yamaha. La Yamaha è sempre molto forte in ingresso di curva. Marquez ha un ingresso di curva tutto particolare, quindi
finora non è che Marquez pagava l'ingresso nelle curve veloci,
e anche a Misano si è visto che Marquez comunque nelle staccate dove ha superato Valentino è riuscito proprio in ingresso a guadagnare rispetto a Valentino, però chiaramente lì era molto più al limite.
Sì, quello sicuramente.
Era nettamente più al limite rispetto al solito, ecco. Lui guida sempre al limite, dà sempre l'impressione di esagerare, però stavolta era proprio al limite.
Stavolta davvero.
Un aspetto, diciamo così, statistico della vittoria di Valentino è questa, che arriva 18 anni dopo la prima. Allora, qui ci sono due vecchietti che ha voluto scherzare su questa antica vittoria, ma di fatto colpisce il fatto che quando Valentino vinceva nel 96 per la prima volta, i ragazzini di 10 anni di allora oggi ne hanno 28. Magari sono padri di famiglia e allora andavano alle elementari e forse neanche se lo ricordano, quindi una carriera straordinariamente lunga.
Pensa a Marquez, cosa faceva il primo giorno, la prima vittoria di Valentino?
Nel 96.
Sarà stato nel passeggino, nel girello, non lo so, quasi neanche camminava.
È molto singolare, la cosa più significativa è proprio il modo in cui è venuta. Nel solito si è visto, anche Lawson vinse mi ricordo verso a fine carriera con la Cagiva, ecco, però sono sempre state vittorie, di solito sono vittorie
casuali.
Sì, sono casuali e favorite,
non è mai casuale, dalla, come dice Valentino, però
sono favorite dal mestiere, magari dall'esperienza, no, che il pilota che ha un certo numero di gare ha rispetto ai più giovani. Qui invece c'è stata una vittoria di forza e l'augurio che si può fare è quello di smettere la carriera da vincente, no? E questa è la cosa più bella, sì, che potrebbe fare lui,
esatto. Che è quello che lui, perché poi in fondo dico, va bene, non si può piacere a tutti e c'è qualcuno a cui Valentino non è tanto simpatico, normale che sia, è giusto che sia, però a tutti deve piacere un'impresa sportiva di questo livello, perché a questo punto se uno ama lo sport non può non riconoscere la grandezza di uno. E quelli vorrei chiedere il vostro parere, cioè qual è, se uno vi chiede, qual è il segreto di Valentino per durare così tanto? Io mi ricordo che su Agostini dicevo la professionalità, il professionismo del tipo è quello che gli ha dato un vantaggio. Ma oggi sono tutti molto professionali, tutti hanno il preparatore atletico, tutti hanno... Il suo segreto qual è? Io credo la forza mentale, la capacità di cambiare, di concentrarsi sempre.
Per allora, te... Io riporto delle frasi che ha detto Valentino, ha detto ci ho sempre creduto, la Stefi... Sua mamma ha detto lui ci crede e ci ha sempre creduto, e riporto una cosa che mi ha detto Noboru Ueda, che gli chiedevo ma com'è a Valentino quando ci correvi tu? Ci credeva più di tutti noi, e quindi io dico che questo è il suo segreto, perché tre persone differenti, tra cui il protagonista, mi dicono che io ci credo, dice lui e lo dice la sua mamma e chi ci ha costo.
E crederci poi vuol dire anche impegnarsi certo, e lavorare in maniera notevole, certo. Giulio?
Per me che ne ho visti abbastanza piloti, dico che la cosa dal punto di vista tecnico più singolare che lui ha è la capacità di adattarsi. Ecco, penso che oltre a essere uno dei piloti che ha vinto di più, è anche uno dei piloti che ha vinto con la maggiore differenza tra un mezzo e l'altro, tra, tra costruttori di pneumatici di tutti i tipi. L'ha vinto con Dunlop, con Michelin, con Bridgestone, ecco, con moto che sono diversissime l'una dall'altra, ecco. Quindi lui ha dimostrato questa grande capacità di adattarsi e questa grande capacità poi di ricostruirsi, no? Da situazioni che obiettivamente avrebbero ammazzato sportivamente parecchi piloti, ecco. Lui è sempre risorto, anche questa volta dimostra di essere lì.
Guardiamoci la classifica del mondiale, perché va bene, Marquez forte di un vantaggio enorme, a 289 punti si è potuto permettere questo quasi zero, poi è arrivato quindicesimo, ricordiamoci, ma a questo punto c'è in ballo il secondo posto in classifica, al quale Valentino sembra tenere moltissimo e che se lo può effettivamente giocare.
Beh sì, è un punto da Pedrosa, fino alla gara precedente addirittura si diceva, i pronostici erano che Lorenzo avrebbe ripreso Rossi, invece oggi siamo qui a parlare di Rossi che può superare Pedrosa, effettivamente a un punto solo. E questo Pedrosa, secondo me, Valentino in questo momento se lo può mangiare.
E forse anche questo Lorenzo, perché insomma, diciamo la verità, passiamo all'altro argomento, cioè Lorenzo e Pedrosa, podio amaro, nel senso che Lorenzo ha preso una lezione dura, è l'autore della pole, non ha messo in campo lo stesso ritmo di Valentino e forse la scelta della gomma hard anteriore è stata dettata proprio dalla consapevolezza di doversi inventare qualcosa di diverso. Ecco, è lì che chiedo a Giulio, azzardo o scelta razionale?
Ma la scelta secondo me è stata, per lui è stata una scelta razionale sicuramente, per lui e per il team, perché avranno avuto assolutamente dei dati che attestavano che quella scelta lì, quella gomma lì sarebbe stata la migliore per lui. In realtà quello che si vede tra in queste ultime gare di stagione, dove tutti sostanzialmente hanno raggiunto un livello di messa a punto della moto praticamente definitivo per quello che è il materiale che ha a disposizione quest'anno, si vede che in realtà da un circuito all'altro, da una condizione climatica all'altra, ci sono veramente molte differenze e il setting che si riesce a fare in pista, cioè quelle piccole modifiche, in realtà poi sono determinanti, no? E quindi questa volta si è visto, al di là della gara splendida che ha fatto Valentino, però ci sono viste le Yamaha che andavano fortissimo dall'inizio, cosa che invece è sempre stata appannaggio della Honda fino a questo Gran Premio qui, ecco. Quindi certo, in realtà nelle prossime gare si potrebbe stravolgere tutto. E non è detto che questi siano effettivamente i reali valori in campo fino a fine stagione. Penso che questi quattro piloti, cioè Marquez, Pedrosa, Lorenzo e Valentino, se la possono giocare solo in circuito fino alla fine. Ci saranno delle piste che sono più favorevoli alla Honda, delle piste
sì,
che...
Però finora ne abbiamo avute 12 più favorevoli alla Honda.
Finora ne abbiamo avute 12 più favorevoli a Marquez con la Honda probabilmente, quindi...
A me sembra che dei quattro piloti ci sia Marquez che sia un pochino più avanti, Pedrosa che sia un pochino più indietro e Lorenzo e Rossi sono più o meno sullo stesso livello e a seconda della messa a punto, delle scelte, della motivazione fanno più o meno la differenza
anche
tra
perché,
loro.
Giovanni, tu hai davanti l'analisi giro per giro, ma il ritmo dei primi quattro, ma forse anche cinque, perché anche Dovizioso alla fine ha tenuto un ritmo molto vicino. Cioè non si vede la differenza della scelta della gomma sul ritmo di Lorenzo su quello di Valentino, si vede piuttosto un Lorenzo che ai primi giri ha perso a un certo punto la convinzione, si è sentito braccato alle spalle da due più veloci di lui e ha ceduto forse senza neanche tanto combattere, poi dopo alla fine ha girato forte.
Sì. Comunque sabato analizzando le prove con l'ingegnere ha detto Valentino ha due decimi di vantaggio di passo.
È così.
E alla fine è stato così, sì. Poi dopo magari c'è in gara c'è il giro che no, devi fare il suo passo, però alla fine era
34,5 contro 34,7.
Certo che Lorenzo, voglio dire, ancora una volta purtroppo è il grande sconfitto,
sì,
perché
tutti allora, hanno vinto, lui no.
Poi insomma, in Repubblica Ceca la prima volta che Marquez è in difficoltà vince Pedrosa. Qui la prima volta che vince una Yamaha è quella di Rossi e tutti però continuiamo a dire se c'è uno che può battere Marquez è Lorenzo, però quest'anno evidentemente è una stagione
tutto
negativa,
può succedere. Tutto può succedere, ma può succedere anche che Lorenzo possa soffrire la pedrosite, cioè voglio dire, Pedrosa ormai si comporta da seconda guida, di fatto, a tutti gli effetti, lui troverà sempre delle ragioni, delle motivazioni, ma le sue corse sono da seconda guida.
Pedrosa, io faccio fatica a capirlo, lui fino all'anno scorso era fortissimo nei primi giri e adesso perde la gara nei primi giri. Anche qui lui al decimo giro aveva 5 secondi e 8 di svantaggio, cioè ne aveva 5-9 al dodicesimo e poi da lì in poi ha cominciato a recuperare. Lui dice, l'ha giustificato con una questione di messa a punto elettronica della moto.
Ma io penso sia più dovuto alle gomme di quest'anno. Cioè il problema che ha diciamo messo in crisi all'inizio anno la Yamaha.
Non l'ha mai tirato in ballo,
però io penso sia più.
Lui ha detto che qui si scivolava da tutte le parti, no?
Però dico più legato a questo. Che lui perde all'inizio.
Cioè per partire e andare forte bisogna avere un feeling enorme con la moto e questo feeling qua di solito arriva dal fatto di far lavorare della moto che riesce a far lavorare le gomme in maniera assolutamente splendida fin dall'inizio. E penso che la cosa determinante quest'anno per Pedrosa sia quella lì, cioè lui non ha gradito questo cambiamento, leggero cambiamento di carcassa che ha fatto la Bridgestone e che mediamente poi se vediamo nelle varie piste dove le Yamaha vanno in crisi come a Silverstone, Marquez andava forte, Pedrosa andava così.
Ma sì, direi che alla fine c'è sempre una ragione tecnica sulle prestazioni, Valentino non poteva vincere se la sua moto non era in grado di vincere, però c'è sempre anche una questione di testa. Così come abbiamo detto che per Valentino il segreto è la testa, il crederci fino in fondo, così sembra che agli altri faccia difetto quello. Adesso vediamoci la classifica del Gran Premio di San Marino, perché i distacchi li vedete sono ridottissimi, poi quelli fra il primo e il secondo sono frutto di un ultimo giro con i remi in barca naturalmente, per tutti e due, perché anche Lorenzo si è accontentato. Ma vediamo un Dovizioso al quarto posto a 5 secondi e 5, che è un risultato davvero incredibile e meraviglioso. Noi partiamo da qui, partiamo dalle parole di Andrea, legittimamente più che soddisfatto.
Oggi di più non si poteva fare. Io i primi, ancora sono ripetitivo, non abbiamo la moto per potercela giocare veramente. Non è che io posso fare il mio passo, loro possono fare il loro passo e siamo lì a decimi, no. Io posso fare queste gare come Silverstone, come qua, se riusciamo a fare un buon weekend, che riusciamo a partire con un pacchetto migliore, cosa che ci stiamo riuscendo, e se io riesco a incastrare tutte le situazioni migliori in gara, cioè non perdere niente dalla partenza alle prime curve e agganciarmi al pilota che mi può tirare. Silverstone l'ho fatto, qua l'ho fatto. Se io avessi dovuto fare tutta la gara solo non avrei fatto questo passo, ma è normale perché ancora devo guidare male, non posso fare le mie linee, non posso guidare sciolto, io devo aggredire, devo andare oltre, mi si bloccava al davanti spesso da dritto quando ero negli ultimi giri a cercare di recuperare danni. Là davanti non guidano così, perché non puoi guidare in questo modo, anche perché questa energia non puoi tenerla per tutta la gara, sono rischi troppo incontrollati che non si deve correre, non si può correre così per troppi giri, per troppe gare.
Sì, direi che è davvero sorprendente questo aspetto se lo consideriamo, cioè rispetto agli altri piloti Ducati, Dovizioso è quello che ama guidare più fluido, liscio, pulito, che si tiene un piccolo margine perché vuole portare a casa il risultato, eppure nonostante tutto è quello che fa anche il risultato.
Sì, adesso sì,
e lì diventa una questione di crederci, perché poi ha tenuto un ritmo fino alla fine eccezionale.
Credo che in 13 gare lui sia arrivato davanti a Iannone, non prendiamo Cracciolo che purtroppo è troppo in crisi, 10 volte su 13, e la risposta che lui ha dato era è la risposta a una mia considerazione che io gli ho chiesto: ma tu hai perso il podio in qualifica, perché in qualifica lui aveva il potenziale per fare la prima fila addirittura la pole position, infatti era molto
deluso. È arrivato 2 decimi poi dopo tutto.
Però lui poi sabato dopo le qualifiche ha detto: io non ho sfruttato il potenziale della mia moto, e che, perché secondo me se lui fosse partito più avanti magari, invece lui poi ha detto questa cosa,
che
no, perché se io non ho un riferimento non riesco ad andare così forte, non so.
Tanto noi ci vediamo, ho una curiosità che ti può servire, Giulio. Avevamo chiesto ai nostri lettori se secondo loro a Silverstone Ducati era più vicina a Honda Yamaha, per quale ragione, ed era emerso come ragione determinante quello del corretto lavoro di sviluppo della moto, quindi insomma più delle condizioni della pista, delle quelle particolarità che Silverstone avevamo raccontato, insomma, possedeva, e che Misano in maggior ragione, la gente crede nel lavoro dello sviluppo che è obiettivamente andato avanti. Tu a Misano cosa hai visto di nuovo sulla Ducati, che non è ancora quella nuova?
Non è ancora quella nuova, però si è visto soprattutto dal confronto tra le moto Pramac e le moto ufficiali, in particolare tra la moto di Hernandez e la moto di Iannone e Dovizioso, che effettivamente la moto è cambiata tantissimo, è cambiato il telaio, è cambiata l'aerodinamica, sono cambiati gli scarichi, e questo attesta, hanno diciamo anche sviluppato determinate cose proprio a livello di dettaglio, come le prese d'aria per raffreddare le pinze freno davanti, ecco, cioè è stato fatto un lavoro diciamo molto raffinato di messa a punto di sviluppo col materiale che avevano a disposizione, perché logicamente non potevano fare di più probabilmente quest'anno, e penso che sotto la carenatura, in particolare il motore, si è evoluto in maniera pesante dal punto di vista prestazionale, perché è un po' di gare che sull'accelerazione, anche in questa pista qui dove appunto si accelera da curve lente, quindi con marce abbastanza corte, per la MotoGP la Ducati non è assolutamente inferiore all'Honda, anzi poteva competere tranquillamente con Pedrosa Dovizioso domenica, per cui penso che questo sia lo step più significativo che hanno fatto.
Tra l'altro questa settimana provano, prima di andare ad Aragon, provano al Mugello la moto che useranno ad Aragon, che è un'evoluzione ulteriore sia nel motore sia nel telaio, quella che loro chiamano la 14.5 insomma.
Sui commenti, i commenti dei lettori, che è un'altra parte a cui teniamo molto, quella dei commenti dei lettori, c'è chi dice, Luca Max 62, a proposito di Ducati, però la Ducati gareggia con una MotoGP dopata, questo non è tenero, si saprà dov'è realmente quando userà le regole di Yamaha e Honda. Ieri è andata forte con Dovizioso, ma avevano provato poco prima a Misano, quindi era logico aspettarsi una buona prestazione, ma se non cadeva a Marquez facevano quinto. C'è del vero, anche se è molto severo.
Ma è molto severo, però è vero, l'anno prossimo ci sarà Suzuki, e anche Suzuki avrà delle deroghe dal regolamento Factory, proprio perché ritorna dopo anni di assenza dalla MotoGP. E obiettivamente da un punto di vista sportivo non è il massimo, è come se una squadra di fondo classifica nel calcio venisse dato modo di giocare con 12 giocatori, no? Da un certo punto di vista non è corretto, dall'altro punto di vista logicamente l'organizzatore tenta di ravvivare il più possibile lo spettacolo e quindi dare la possibilità a più piloti di vincere, ecco, tenta di fare questa cosa qua, e quindi è logico che Ducati sfrutta questo potenziale che ha. Dimostra secondo me la direzione di Ducati di aver azzeccato la scelta assolutamente corretta, come diceva all'inizio, di avere scelto fin da prima che fosse definito la factory con deroga, certo, di aver scelto di iscriversi come open.
E questo permette di bruciare, esatto, le tappe, esatto, e di arrivare, esatto, più rapidamente alla competitività.
E hanno sfruttato appieno questo potenziale.
Sì, sì, e poi soprattutto gli permette di fare sviluppo durante la stagione, cosa che non avrebbero potuto fare.
Vi leggo qualche altro commento carino, perché comunque vale la pena. Alessandro 20.0958, che è uno dei nostri lettori più tecnici, sì, ma anche i più tecnici, fa delle analisi tecniche molto precise, questa volta ne fa una che è diversa dal solito, perché dice: io da tanti anni, dice semplicemente, non ho mai visto un pilota che trasmette queste emozioni, un mare di gente, un mare di folla. Insomma, tecnicamente questo è l'aspetto più eclatante del Gran Premio di San Marino, almeno agli occhi di Alessandro, che è un tecnico. Marquez merita un bel voto per Luca 6N, che dice: voto 4 per la gara, ma per la voglia di correre che ha mostrato merita un voto molto alto.
Sono d'accordo, sì.
Distratto, c'è stato, nelle parole di Marquez, è stato riportato il fatto che lui stava amministrando, no? E che forse si è rilassato. E dice, sembra un po' difficile, Mugello 0-1.
Marquez si è bruciata la sconfitta, obiettivamente.
Non sì, è. Diciamo che Marquez gioca di fioretto come Valentino sulla testa del concorrente, del rivale, ha rintuzzato colpo su colpo, voleva farlo con Valentino perché sapeva un po' come a Laguna Seca nel 2008, Valentino aveva un ritardo e doveva giocarsela con Stoner, e lui ci ha provato, stesso modo direi.
Sì, poi a me ha dato proprio l'idea che lui comunque volesse battere Valentino di fronte ai suoi tifosi, perché sono tutti carini, simpatici, sì, però... Sì, sì. Dal punto di vista sportivo sono, come dice Valentino, dei bastardi, ma lo stesso Valentino è così.
È l'istinto.
È l'istinto, esatto, e quindi lui secondo me è andato sopra le righe per quel motivo lì, perché lui voleva battere, ha capito che Valentino era il più forte di domenica e lo voleva battere davanti ai suoi tifosi.
Perché sapeva che batterlo qui sarebbe stato schiantarlo.
Esatto, esatto, sono d'accordo.
Un Valentino che stava riprendendosi. A questo punto, Giulio, diventa il tuo momento, perché andiamo ad approfondire la tecnica con due argomenti che sono veramente molto, molto interessanti e originali. A Misano voi avete messo a confronto gli impianti di scarico, o meglio i terminali di scarico di Yamaha, di Honda e Ducati, scoprendo delle cose molto interessanti. Giulio, ce ne parli?
Sì, in realtà è una cosa che si faceva anche in passato, anche sui motori a due tempi, ed era, diciamo, un sistema per fare la messa a punto, che quindi è una cosa antica di carattere meccanico, poco sì, a che fare con l'elettronica, cioè quello di andare, una volta che sono determinate quelle che sono le lunghezze dei tubi che compongono lo scarico, e quindi quelle che sono le risonanze che all'interno dei tubi, come ho detto qualche puntata fa, determinano poi l'accordo tra lo scarico e il regime di rotazione del motore, quindi il fatto che il motore possa avere un grande allungo, una potenza massima, una coppia massima spostata più in alto, più in basso, questo viene determinato sostanzialmente dalle lunghezze. Però poi alla fine per fare, diciamo, sulle moto di serie si fa per abbattere la rumorosità, e qui invece serve per andare a pulire l'erogazione nell'arco, diciamo, di utilizzo del motore. Questi motori hanno un arco di utilizzo molto ampio, perché si parla di circa 8-10 mila giri di utilizzo, tra 8 e 16 mila, o addirittura tra 6.500 e 16 mila abbondanti per la Honda. Ecco. Cosa succede? Che, diciamo, si tenta di andare a creare delle riflessioni, delle onde di pressione nella zona d'uscita dello scarico. Quindi si vede qui la Honda che utilizza da tutto l'anno questa sorta di graticola, diciamo, proprio nella parte finale e anche lateralmente, e questo appunto determina, diciamo, va a rompere di fatto le onde di pressione, e quindi va ad ammorbidire l'erogazione lungo un tratto molto ampio della curva di erogazione del motore. Questo poi deve essere accompagnato da una messa a punto della mappatura elettronica molto raffinata. E si vede poi, diciamo, che volendo ottenere o avendo la necessità di raggiungere lo stesso effetto, anche Yamaha prima, che in realtà, diciamo, si vede quella specie di lamiera forata nella parte interna che riveste la parte interna dello scarico, che fa questo effetto qui, però lo scarico è completamente libero, diciamo che è un po' la soluzione che aveva l'Honda qualche tempo fa, fino a qualche anno fa. e poi si vede lo scarico della Ducati invece, che sembra quello di una moto di serie, sembra quasi fosse col DB Killer, no? Cioè il tubo all'interno, e si è visto durante la stagione che Ducati lo mette, lo toglie a seconda dei circuiti, quindi probabilmente una, anche KTM con la Moto3 fa questa cosa qua, è probabilmente una delle possibilità di messa a punto che hanno anche in pista per risolvere al limite questa esigenza del pilota di pulire la curva
del fatto che i motori sono congelati, è anche per questo che lavorano molto sugli scarichi.
È per questo, perché di fatto una volta non si vedevano queste cose qua, perché sono cose che danno molto poco poi da un punto di vista proprio come peso percentuale su quello che è la prestazione motore, però essendo tutto congelato sostanzialmente si va a lavorare su cose piccole, no? Ecco, si vede che lo scarico della Yamaha, io penso in realtà abbia, assieme alla messa a punto del motore, proprio abbia consentito alla Yamaha di utilizzare probabilmente mediamente nelle varie piste delle rapportature più corte, per questo tra l'altro che lo scarico è
corto,
anche se non l'abbiamo poi mai visto, non l'abbiamo potuto misurare, quindi non possiamo dirlo con certezza, però sembra, diciamo, uno scarico accordato per lavorare ad un regime di rotazione più alto, quindi quasi come il motore avesse un'erogazione spostata verso l'alto, e questo probabilmente per avere più accelerazione, come andando a lavorare con un cambio più corto. Questa potrebbe essere la prima volta che Yamaha dimostra di aver centrato l'obiettivo a Misano, ecco, con questa cosa qui.
Quindi insomma sono dispositivi, se vogliamo, per rendere più efficiente e pulita l'erogazione,
per pulire l'erogazione
in certi intervalli, su quelli prestabiliti.
Esatto, soprattutto perché ricordiamoci che le moto hanno un consumo molto basso, ricordiamoci che per fare un confronto, perché per capire questa cosa qua, possiamo dare due numeri: una 500 correva con 32 litri e ne utilizzava 30 e mezzo, 31. Queste moto qui corrono con poco più di 20 litri, infatti. Ecco, quindi,
io correvo con 36, con 500 esatto. Primi del 76.
E quindi questo fa capire, diciamo, su moto che rispetto alle 500, le 500 migliori avevano poco più di 190 cavalli negli ultimi due anni dello sviluppo, queste moto qui ne hanno 250 almeno, ecco, quindi effettivamente e sono moto tra l'altro molto più pesanti, quindi consumano di più anche per questo motivo qua, per cui lo sviluppo che è stato fatto da un punto di vista di messa a punto dei motori è una cosa assolutamente significativa.
Dunque, a proposito di consumo, io ti interrompo perché mi ricollego, ti ricordi quella domanda iniziale di un nostro curioso lettore che diceva: ma non è che Valentino condiziona con la sua statura e il suo peso il consumo? Ecco, mi pare di aver capito, dunque tu dici no, e tu mi aggiungevi nel fuori.
Sì, Valentino ha proprio specificato, mi sembra, dopo le qualifiche, nella conferenza stampa dopo le qualifiche, come la Yamaha quest'anno abbia fatto veramente un grande passo in avanti sotto questo aspetto. L'anno scorso, se vi ricordate, Valentino spesso rimaneva a piedi dopo aver tagliato il traguardo, nonostante avessero 21 litri, quest'anno ne hanno 20, dice abbiamo un litro in meno, ma la Yamaha è migliorata moltissimo e non abbiamo mai più avuto problemi di consumo.
Certo. Yamaha, che tra l'altro avendo un 4 cilindri in linea, non è favorita per gli attriti interni rispetto al V4 dell'Honda o della Ducati, da questo punto di vista qui. Il sistema poi di controllo del consumo lavora nell'ultima parte di gara, ecco, quindi in realtà l'unico pilota che potrebbe essere, che si era detto anche in passato, favorito da un punto di vista di peso è Pedrosa. Essendo molto piccolino, lui teoricamente potrebbe andare con delle marce più lunghe e potrebbe anche mettere meno in crisi, richiedere meno potenza a parità di accelerazione, ecco, però di fatto non ha mai vinto così tanto da poter innescare la polemica.
E c'è un secondo argomento che ci hai portato, Giulio, per il dopo Misano, che è ugualmente interessante. Avete fatto un confronto, dico avete perché è stato coinvolto anche Giovanni, che ha fatto le foto, e spero che adesso non si arrabbino, confronto tra ciclistiche di Honda e KTM in Moto3.
Ma perché questo, diciamo, in realtà siamo abituati nello sport motoristico a vedere tante cose uguali di marche diverse, no?
Sì.
La Formula 1 è il massimo da questo punto di vista qua. Qua invece si vedono nelle due Moto3 di riferimento, cioè la KTM e la Honda, delle scelte completamente diverse. Tutti notato che la Honda ha il telaio in alluminio, classico telaio in alluminio, e la Yamaha ha il telaio in la KTM ha il telaio in tubi, in acciaio.
Partiamo dalla Honda.
Esatto, però in realtà questa differenza è solo estetica di fatto, mentre la cosa significativa è vedere come ha scelto di andare a concentrare le masse verso l'asse verticale la Honda, cioè se vedete che c'è il pignone, si vede il pignone e poco davanti si vede la posizione dell'albero motore, sì, che è al centro di quel carter lì d'alluminio che si vede. Si vede che il cilindro è completamente girato verso il posteriore, come fosse la parte posteriore di un motore AV, sì, sostanzialmente. Sembra quasi mezzo Harley, diciamo, no? La parte del cilindro posteriore dell'Harley. Questo ha permesso di andare a fare un airbox che loro probabilmente ritengono sia molto efficiente in tutta la parte davanti, cioè tra il radiatore, il cilindro e tutta la zona dell'airbox, e si vede la parte alta dell'airbox dove c'è la scritta Honda con l'ala. Lo scarico esce ed è tutto sotto la sella, addirittura si vede nella parte finale sotto la scritta dello sponsor nera che, come nella MotoGP, deve fare una sorta di curva perché sennò le lunghezze non sono ottimali, quindi non c'è spazio, lo devono attorcigliare su se stesso. E questo determina una distribuzione dei pesi molto concentrata attorno all'asse verticale. Questo probabilmente Honda ha visto che può funzionare. Ecco. Poi un'altra cosa significativa, si vede il leveraggio della sospensione posteriore. Quello dell'Honda, diciamo, è una scelta classica, cioè c'è su praticamente tutte le MotoGP. E tutte le Moto2 hanno lo stesso sistema di fulcro con lo stesso tipo di leveraggio. Questo leveraggio dà una, si dice in termini tecnici, diciamo che la curva di progressività è regressiva, cioè la rigidezza della sospensione cala, si vede benissimo da qui, ecco la posizione del... Sì, esatto. Attaccando, diciamo, la biella tripla a telaio e sistemando la geometria con l'ammortizzatore che più o meno è verticale con questa geometria qui, si ottiene un effetto di curva regressiva, cioè nel momento in cui la sospensione aumenta l'escursione, quindi va a schiacciarsi la sospensione, la rigidezza della sospensione va a calare. Ecco. E questo cosa determina? Siccome la rigidezza, al contrario, è molto elevata nella prima parte dell'escursione, uh-huh, di solito il pilota sente molto grip anche usando delle molle non così dure. Ecco. Ed è una scelta che sostanzialmente negli ultimi 10-15 anni in pista si adotta praticamente in maniera universale. La Honda ha tentato di fare qualcosa di diverso nell'inizio dell'era della MotoGP, perché era, diciamo, l'ammortizzatore era attaccato sia, si muoveva sia la parte alta perché era vincolato al forcellone, e sia la parte bassa che era vincolata appunto alla biela, però non lavorava bene ed è tornata una scelta tradizionale, che è la scelta che ha sempre adottato Yamaha, è la scelta analoga a tutte le altre moto, anche le Moto2 appunto. Mentre la KTM dimostra di aver adottato in maniera, secondo me, un po' strana, ecco, cioè, bisognerebbe che lo spiegassero loro quali sono i motivi per cui è stata fatta quella scelta lì. La KTM ha la biella tripla, che è molto più piccola, però è vincolata al forcellone. E questo, diciamo, è un tipo di sospensione molto usato sulle moto stradali e presente universalmente su tutte le moto da fuoristrada, perché avendo una curva di progressività positiva, la rigidezza della sospensione va a aumentare con l'escursione. Nelle moto stradali serve perché la moto può essere caricata con i bagagli, col passeggero, nella moto da fuoristrada serve per assorbire i saldi e l'atterraggio dei salti, che è molto critico, senza andare a tamponare. Nelle moto da pista sostanzialmente non si adotta mai, perché vuol dire avere una rigidezza molto bassa nella prima parte di escursione e costringere i piloti ad adottare delle molle molto dure che tolgono sostanzialmente sensibilità. Ecco.
Però KTM fa sempre delle scelte, sì, un po' strane, perché anche nel motocross non è stata lei che
aveva introdotto per anni senza link, però era una cosa che non funzionava, almeno parlando con i piloti. Infatti poi dopo sono tornati con Cairoli, tornarono a una sospensione con link tradizionale. Ecco. E questo potrebbe essere comunque una delle ragioni che dimostra che spiega magari la difficoltà di messa a punto, perché teoricamente, diciamo, anche questo andrebbe verificato, però se costretti ad andare con delle molle molto dure, ecco, questo mette in crisi un po' il pilota.
Soprattutto sulle buche, no? Abbiamo sentito sia Miller che Fenati.
Fenati poi soffre particolarmente sulle buche e questo potrebbe essere anche uno dei motivi.
Grazie, grazie Giulio. Noi andiamo brevemente a vedere la rassegna stampa sul web. Intanto c'è Asphalt and Rubber americano, sottolinea il ritorno alla leggenda per quello che riguarda il trionfo di Valentino Rossi numero 81. Poi abbiamo Moto4.com Spagna che ci racconta invece la gara vista dal punto di vista dei Marquez, che ha visto l'opportunità di lottare, che non si aspettava dopo le prove e ci ha provato, onore al merito. E poi c'è ancora dall'America roadracingworld.com che ci parla delle novità regolamentari. Brevemente, dal 2015 il peso minimo passa da 160 a 158 kg, 2 kg in meno, e si ragiona su guadagnare, risparmiare altri 2 kg per l'anno successivo.
Sulla possibilità di arrivare a 156.
156. E addirittura dal 1 luglio 2015 ci sarà l'elettronica dello sviluppo vincolato, è così?
Sì, praticamente l'anno prossimo tutte le squadre ufficiali potranno avere il loro software come quest'anno.
Come era previsto.
Lo potranno sviluppare però fino al 30 giugno 2015, poi verrà congelato in che modo?
Vuol dire che diciamo i tecnici della federazione si stanno attrezzando per poter avere depositato a quel punto lì il software e per poterlo controllare nei mesi successivi, perché è l'unica possibilità di vincolarlo. Se non si riesce a controllarlo e a non verificarlo ogni tanto, non c'è modo di bloccare lo sviluppo.
Quindi comunque verrà quello che già avviene per i motori, che vengono sigillati, piombati all'inizio dell'anno e non possono più essere sviluppati. In questo caso per l'elettronica si potrà fare per metà stagione
e poi dopo basta. E allora arriviamo alla chiusura con la prossima gara. Prossima gara, Aragon, Spagna, 14ª prova della stagione, si corre soltanto dal 2010, non ci sono tanti riferimenti, Valentino non ha mai vinto, anzi ha vinto Stoner due volte, poi Pedrosa e poi Marquez. Ecco, cosa ci aspettiamo, Giulio?
Potrebbe essere una pista su cui la Yamaha può dire la sua, ecco, una pista dove in passato si è visto che c'è un buonissimo livello di grip, ci sono stati problemi di vento in passato. A molti saliscendi, non ci sono tantissimi riferimenti perché è ancora corso abbastanza poco, quindi probabilmente sono abbastanza alla pari con qualche punto a favore della Yamaha, secondo me.
Nico, secondo me bisogna sottolineare quello che ha detto Marquez, ha detto dopo la caduta a Misano, questa gara mi ha insegnato che adesso devo pensare al campionato, non devo correre sempre per vincere, tranne ad Aragon, perché lì siamo in casa, non è che posso andare là ad accontentarmi, grande comunque.
Comincia subito con l'eccezione, forte.
Sì, esatto.
Questo 28 settembre e noi naturalmente il 30 saremo qui ancora come solito con Dopo GP, con Giovanni e con Giulio, grazie a voi
grazie
due.
A voi.
Grazie Nico, ciao.
E grazie a tutti voi, ciao. We'll be right back.